Durante quest'anno abbiamo pensato di tenere come tema per i nostri incontri l'Eucaristia, così ci teniamo un po' in comunione con tutta la Chiesa. Il Papa l'altro giorno ha iniziato l'anno eucaristico e anche noi quindi ci mettiamo a meditare un po' su questo mistero, che è grande, che è centrale, perché tutte le settimane, tutte le domeniche ci ritroviamo a celebrare questo dono grande del Signore, che è la fonte della nostra vita e che è il culmine della nostra vita. Non c'è niente di più grande, di più importante nella nostra vita personale e nella nostra vita comunitaria. Io non sono capace di sicuro, vi accorgerete, che non sono capace di approfondire bene questo mistero, neanche se impieghiamo 9 incontri. Faccio quel che sono capace, il resto supplirà dentro di voi lo Spirito Santo e suppliranno tante altre meditazioni o conferenze o preghiere che sentirete durante quest'anno nelle vostre parrocchie. E poi ancora molte ore di adorazione eucaristiche che farete durante l'anno nelle vostre chiese. Perché è inutile parlare dell'Eucaristia se non la si celebra e se non ci si ferma a contemplare e ad adorare questo mistero. Nei primi 3 incontri, prima di Natale, quindi cerchiamo di vedere un pochino i prodromi, cioè i primi profezie, si può dire, dell'Eucaristia che troviamo nell'Antico Testamento. E cominciamo questa volta leggendo un brevissimo brano del libro della Genesi. Non si parla dell'Eucaristia, ma c'è un piccolo episodio che ci può illustrare qualcosa, che ci può aiutare a comprendere poi il mistero eucaristico. È un brano che è avvenuto nella vita del patriarca Abramo e quindi di una certa rilevanza anche per la Sacra Scrittura e per gli stessi ebrei, tanto che questo brano viene richiamato in maniera abbastanza prolungata nella lettera agli ebrei del Nuovo Testamento. Viene richiamato un'altra volta anche in uno dei salmi che preghiamo tutte le domeniche, il Salmo 110. Vi leggo allora il breve brano dal capitolo 14 della Genesi, dal versetto 17 a 20. Quando Abram fu di ritorno, dopo la sconfitta di Chedorlaomer e dei re che erano con lui, il re di Sodoma gli uscì incontro nella valle di Save, cioè la valle del re. Intanto Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino. Era sacerdote del Dio Altissimo. E benedisse Abram con queste parole: sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici. Abram gli diede la decima di tutto. Ci fermiamo qui. Siamo in un momento particolare. Abramo avvisato di un fatto spiacevole, quattro re di quattro città avevano razziato altre cinque città, tra cui Sodoma, e hanno portato via gente e ricchezze da queste città, erano dei razziatori. Abramo appena l'ha saputo, subito, è stato avvisato da qualcuno, ha inseguito questi re razziatori, li ha raggiunti, perché tra quei prigionieri c'era anche suo nipote Lot. Quindi Abramo ha messo insieme i suoi 318 servi, 318 uomini, gli è corso dietro ed è riuscito a liberare i prigionieri e a recuperare tutto il bottino. Poi è tornato indietro per restituire uomini e bottino ai re di Sodoma e delle cittadine vicine e naturalmente compreso suo nipote Lot, che è stato liberato, felicemente liberato. Sulla via del ritorno, Abramo incontra il re di Sodoma che vorrebbe premiarlo, ricompensarlo per questo gesto valoroso e ben riuscito. Il racconto che va avanti dopo dice anche come Abramo non ha voluto niente, neanche una stringa delle scarpe, come dono, perché lui era contento già di aver potuto liberare suo nipote Lot con la sua famiglia. Ma nel frattempo, ecco quest'altro piccolo episodio. Viene Melchisedec, re di Salem, di cui è detto che era sacerdote del Dio Altissimo. Melchisedec, re di Salem. Salem, qualcuno dice, o i più dicono, che Salem è nient'altro che Gerusalemme, che sarebbe diventata poi Gerusalemme. Salem, che vuol dire pace, re di pace si direbbe. Si chiama Melchisedec. Melchisedec significa il mio re è giustizia. Ed è sacerdote. E in quanto sacerdote offrì a Dio. Ci sono alcune cose che per gli ebrei sono strane e misteriose. Per tutti gli ebrei, e noi lo sappiamo anche dalla lettera che un cristiano, forse un apostolo, ha scritto agli ebrei nel Nuovo Testamento. Che cosa c'è di misterioso in questo personaggio, Melchisedec? Anzitutto il suo nome e il suo titolo, ma poi in particolare il fatto che egli sia chiamato sacerdote del Dio Altissimo. Il Dio Altissimo è senz'altro da identificare con il Dio di Israele. Sacerdote di Dio, prima di Abramo. Gli ebrei conoscevano il sacerdozio di Aronne. Aronne e i suoi figli, i suoi discendenti maschi, erano tutti sacerdoti. Bastava essere discendenti della famiglia di Aronne. Quelli erano i sacerdoti, quello è il sacerdozio ebraico. Qui invece Melchisedec è chiamato sacerdote dalla parola di Dio e non è nemmeno discendente di Abramo, se non basta di Aronne, che Aronne è venuto parecchio tempo dopo Abramo. Aronne era fratello di Mosè, quindi ci passano centinaia di anni prima di arrivare. Questo è sacerdote in anticipo, si può dire. L'attenzione della lettera agli ebrei è tutta centrata su questo sacerdozio così imprevisto e imprevedibile e diverso da quello conosciuto dal popolo ebraico. Tanto che anche il Salmo 110, quando parla del Messia, ne parla in questi termini. Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Tu sei sacerdote per sempre. È il Messia che sarà sacerdote per sempre, non al modo di Aronne, quindi non è discendente di Aronne il Messia, al modo di Melchisedec. E cos'è il modo di Melchisedec? È prima di Abramo. A lui Abramo dà le decime di tutto. Quindi addirittura Abramo e quindi tutta la sua discendenza sono sottomessi a questo sacerdote, a questo sacerdozio, l'ordine di Melchisedec. Melchisedec non si sa da dove viene, non si conoscono i suoi ascendenti, non si dice figlio di tal dei tali, niente. Così proprio come il Messia, di cui si dice che non si sa da dove viene. Così dicevano i rabbini e così l'hanno detto anche a lui e Gesù l'ha accettato. Voi non sapete da dove io vengo, chiaro. Non lo sapevano. Non riuscivano a comprendere che gli veniva direttamente da Dio. Ecco, questo sacerdote e il suo sacerdozio vengono direttamente da Dio. Melchisedec, re di Salem. Il mio re è giustizia ed è re di pace, re di Salem. Giustizia e pace si incontreranno, dice anche un salmo. Si incontrano nell'unica persona di questo Melchisedec, si incontrano nell'unica persona del Messia che da questo Melchisedec, da questo personaggio, è preannunciato, prefigurato, profetizzato, potremmo dire. È superiore ad Abramo, lo precede. A lui Abramo va incontro e dà le decime di tutte, proprio come il Messia, che è superiore a tutti, quindi anche ad Abramo, e quindi a tutta la discendenza di Abramo. È figura e profezia del sacerdozio di Cristo, lo dice con chiarezza la lettera agli Ebrei, che è sacerdote per volere di Dio. È sacerdote del Dio Altissimo. In quanto sacerdote che cosa fa? Qui si dice con poche parole due cose. Offrì, è tipico del sacerdote, offrire a Dio. Per offrire a Dio bisogna avvicinarsi, essere graditi a Lui. Il sacerdote, non tutti possono offrire a Dio, solo i sacerdoti. Nel Tempio di Gerusalemme, solo i sacerdoti possono offrire il sacrificio a Dio. L'uomo, gli uomini, le famiglie che vogliono presentare dei sacrifici portano le cose da offrire o gli animali da offrire e poi sono i sacerdoti che le portano sull'altare. Per questo noi, quando siamo stati battezzati, siamo stati anche consacrati sacerdoti, tutti, del sacerdozio regale di Gesù Cristo. Perché? Perché noi tutti vogliamo e possiamo e dobbiamo offrire a Dio noi stessi, la nostra vita, la nostra lode, i nostri programmi, tutto di noi vogliamo che sia suo. È già offerto da Gesù la nostra persona, la nostra vita, ma anche noi partecipiamo ad offrirla. Offrì pane e vino. Ecco l'azione sacerdotale di Melchisedec. E la seconda sua azione sacerdotale, benedisse Abram con queste parole. Sia benedetto Abram dal Dio Altissimo. E poi, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici. L'offerta e la benedizione. Offrire qualche cosa a Dio, offrire un sacrificio, che cosa vuol dire? La parola sacrificio contiene, non in italiano, ma nell'ebraico, credo, contiene il concetto di avvicinarsi, mettersi vicini a Dio. Offrire il sacrificio quindi vuol dire entrare nell'atmosfera divina, nell'ambito del Dio Altissimo, avvicinarsi al suo mistero, avvicinarsi a quella vita che l'uomo non può né toccare, tantomeno possedere, stabilire un contatto o un ponte, niente meno che con Dio, l'irraggiungibile. Così era concepito ed era visto finché non è venuto Gesù nella carne dell'uomo a stare in mezzo a noi. E il sacrificio di Melchisedec in che cosa consiste? Normalmente i sacrifici consistevano in animali. Perché a Dio bisogna offrire la vita, quindi il sangue. E non c'era sacrificio se non c'era sangue, normalmente. La cosa strana e bella per noi è che Melchisedec invece offrì pane e vino. Offrì pane e vino e benedisse Abram. Noi ci fermiamo la nostra attenzione su questo particolare del sacrificio di Melchisedec. Perché sentiamo o percepiamo che proprio questo è un segno e una profezia del Messia. Offre pane e vino. Queste cose, questi elementi che troveremo poi, niente meno che nelle mani di Gesù, quando egli stesso offrirà il suo sacrificio. Il sacrificio di Gesù è il suo sangue, la sua vita. Proprio nel momento in cui egli lo offre a Dio se stesso, troviamo nelle sue mani pane e vino. Questi elementi che ha tenuto in mano Melchisedec e che lui ha offerto a Dio. Sono elementi significativi. Abbinati insieme pane e vino, non il pane da solo, non il vino da solo, pane e vino. Sono importanti quindi, per noi sono importanti perché sono stati nelle mani di Gesù, ma noi vediamo che Gesù non ha fatto cose del tutto nuove, ma quello che lui ha fatto era già tutto preparato, in modo che potesse essere atteso e desiderato. Che cos'è il pane? Nutrimento. È il nutrimento che dà forza alla vita dell'uomo. Il pane è il cibo degli uomini. Qualche volta si dà anche qualche boccone, magari al cane o al gatto, ma è fatto per gli uomini. E solo per gli uomini, non si fa il pane apposta per gli animali. Agli animali si dà solo quello che eventualmente avanza o bisogna buttare via perché si è sporcato. È nutrimento dell'uomo, dal quale l'uomo riceve forza, energia. Ma è un nutrimento, il pane, che lo si prende insieme con gli altri. E quindi sottolinea e stabilisce comunione. Diventa anche il simbolo della comunione. Uno che regala il pane a qualcuno è segno che c'è una grande amicizia o grande comunione tra quelle persone. È un cibo, un nutrimento che quando lo si mangia dà sazietà. L'uomo sta bene quando ha mangiato il pane. È contento. Il fatto di mangiare il pane mette l'uomo anche in uno stato di umiltà, perché per quanto grande sia l'uomo, o per quanto grande possa ritenersi, ha bisogno di questo qualcosa che è il pane, che è una cosa alla quale hanno messo mano in tanti. Quindi è un gesto di umiltà, aver bisogno del pane. Ti obbliga a essere umile, come devi confessare che hai bisogno di tanti, hai bisogno degli altri. Senza gli altri non puoi vivere. Dipendi, la tua vita dipende da qualche cosa di creato e creature di Dio, come il frumento, e le mani degli altri uomini che hanno lavorato perché quel frumento diventasse pane. Quindi il pane ci rende consapevoli di questa umiltà essenziale che deve esserci nella nostra vita. Perché il pane stabilisce un legame tra noi e la terra, tra noi e gli altri uomini, una dipendenza. Dobbiamo riconoscere che siamo dei poveretti, che abbiamo bisogno di Dio e della sua creazione. Abbiamo bisogno della fatica e della collaborazione degli altri uomini e del loro lavoro. Il vino, insieme al pane, c'è anche il vino. Generalmente il pane lo si mangia accompagnato da qualche cosa che si beve insieme. Il vino dice più o meno le stesse cose che dice il pane, o meglio, le completa. Il vino dice anche gioia. Il bere insieme stabilisce comunione tra quelli che ne gustano insieme. Comunione gioiosa. E anche il vino è frutto della terra, di una pianta e del lavoro dell'uomo che ha coltivato la pianta e che poi ha raccolto l'uva, l'ha schiacciata, eccetera, ha lavorato parecchio prima di poterlo mettere nel bicchiere. Pane e vino sono quindi un simbolo, e non solo un simbolo, di più, di tutta la vita dell'uomo, nei suoi aspetti fisici e sociali, individuali e comunitari. Pane e vino. Offrire pane e vino è quindi come offrire la vita degli uomini, la nostra vita, offrire quello di cui noi abbiamo estremo bisogno, abbiamo necessità per poter continuare la nostra vita. Melchisedec li ha offerti al Dio Altissimo. Ne ha bisogno Dio, ha bisogno del pane, ha bisogno del vino? Certamente che no. Allora cosa vuol dire offrire al Dio Altissimo il pane e il vino? Se Dio non ne ha bisogno, se Dio poi non li mangia, allora vuol dire offrire al Dio Altissimo il pane e il vino, vuol dire orientare a Lui la nostra vita in tutte le sue dimensioni. Le dimensioni individuali, comunitarie, fisiche, sociali, spirituali, orientare tutto a Dio. L'uomo sì che ha bisogno di offrire a Dio la propria vita, cioè di orientarsi a Lui, di vedere che la propria vita è accolta dalle sue mani, se si potesse dir così. Pane e vino offerti al Dio Altissimo, da chi? Dal sacerdote, che è anche re. Melchisedec, re di giustizia, re di pace. Chi è il re? Il re è colui che organizza la vita degli uomini qui sulla terra. Re di pace. Come fa il re a organizzare la vita degli uomini in modo che ci sia la pace? È sacerdote, Melchisedec. Chi è il sacerdote? Colui che orienta e indirizza la vita dell'uomo al cielo, al Dio Altissimo. E questa è la giustizia, Melchisedec, re di giustizia. Melchisedec quindi indirizza la vita dell'uomo qui di Abramo, e quindi di tutti i suoi discendenti, ma anche degli altri, perché lui non è un discendente di Abramo, indirizza la vita al Dio Altissimo, e in questo modo la si può, questa vita, organizzare sulla terra come pace. Re di giustizia, re di pace, sacerdote che offre pane e vino. Vuoi la pace? Fa la giustizia con Dio, cioè orienta a Lui la tua vita e allora puoi organizzarla nella pace insieme con gli altri. Mangiando quel pane e quel vino che adesso non sono più tuoi, ma sono di Dio perché sono stati offerti a Lui. Del Dio Altissimo. Questo pane e questo vino ritorneranno a noi come pane e vino di giustizia e di pace ancora dalle mani di Dio, dalle mani di Gesù. Melchisedec le offre, Gesù poi li presenta a noi, arricchiti. Non sono più soltanto il simbolo della vita dell'uomo e della fatica dell'uomo, del lavoro degli uomini, per quanti siano che ci hanno messo mano al pane e al vino, ma quando ce li presenta Gesù, questi due elementi, questi due nutrimenti, pane e vino, sono arricchiti della sua vita di Dio, sua vita divina, della pienezza del suo amore. Per le mani di Melchisedec le realtà create, pane e vino, completate dalla partecipazione, della fatica, del lavoro degli uomini, tornano a Dio, diventano sua lode e benedizione. Ma per le mani di Gesù poi tornano a noi come comunione col Dio della vita, quel Dio che cammina con noi, che ci vuole suoi, accanto a sé ci vuole salvi, ci vuole tutti nella giustizia, tutti strumenti della sua pace. Questo Dio che presenta a noi il pane e il vino ci rende suoi collaboratori per il bene di tutti. Ci rende capaci tutti di offrire la nostra vita, tutti i sacerdoti. Ci rende tutti Melchisedec, si può dire, tutti noi re di giustizia, tutti noi re di pace. Dalle mani di Gesù riceviamo il pane e il vino per mangiarlo, per berlo, quindi per esserne trasformati, per ricevere un'energia divina e una gioia divina. Ma lo riceviamo anche per distribuirlo a nostra volta, in modo che e distribuirlo. Non per distribuire solo pane e vino, ma per distribuire quella nostra vita che diventa pane e vino per il mondo, per i fratelli. Il sacrificio offerto a Dio diventa vita nostra, vita nuova, vita di Gesù in noi. Io in loro, ha detto Gesù, e questo è il modo con cui Egli può essere in noi, attraverso quel pane e quel vino che egli ci restituisce dopo che gli sono stati offerti da Melchisedec. Dopo questa offerta, Melchisedec benedisse Abram in due modi. Sia benedetto Abram dal Dio Altissimo. La benedizione di un uomo non sarebbe niente. È Dio che deve benedire. Quindi sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. E benedetto sia il Dio Altissimo. Ecco, lui benedice Dio, il quale benedice l'uomo che ti ha messo in mano i tuoi nemici. Quindi ti ha liberato, ti ha salvato. Dio Salvatore è il nome di Gesù. È tutta una profezia questa del mistero che noi viviamo, di cui noi ci nutriamo, da cui noi riceviamo gioia e vita ed energia. Ecco, ringraziamo il Signore e proviamo ancora a ripensarci, a ripensare all'Eucaristia, ricordando questo primissimo episodio, la prima volta che appare un sacerdote nella Bibbia. Prima ancora dell'istituzione del sacerdozio di Aronne, come a dire proprio Dio che pensa a tutto e a tutti gli uomini. Questo è un sacerdozio che vale non solo per gli ebrei, ma per tutti gli uomini, perché addirittura viene prima di Abramo. E così vediamo anche l'Eucaristia come un dono che Dio ha pensato per tutti, un dono che deve raggiungere tutti, perché senza di esso si rimarrebbe privi del nutrimento più valido, della comunione più profonda e della gioia più stabile. Amen.